Il mondo alla radio.
Ancora insieme, amici ascoltatori, sono le 17.35, questa è Radio Vaticana Italia, venerdì sera. Io ringrazio Vincenzo Proto alla parte tecnica con Stefano Sparro, io sono Luca Collodi che vi saluta ancora e guardiamo alla giornata di lunedì prossimo, il lunedì, che è il giorno dei santi patroni di Roma, Pietro e Paolo. A Roma sarà una giornata festiva e, come avviene ormai da molti anni, è una giornata in cui Roma, alla sera, prima davanti a Castel Sant'Angelo, poi in Piazza del Popolo, davanti al Pincio, riuniva romani e tantissimi turisti per partecipare alla rievocazione storica della girandola, cioè dei fuochi artificiali sparati a tempo di musica. Quest'anno non ci sarà la girandola per le normative sanitarie emesse dalle istituzioni, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Parlamento. E noi non vogliamo parlare comunque della girandola con due ospiti, la vogliamo rievocare in modo virtuale in attesa dell'anno prossimo. E saluto e ringrazio Federico Mollicone, parlamentare del comitato organizzatore della girandola. Mollicone, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie a voi sempre per la cura con cui seguite questo grande appuntamento.
Una tradizione che quest'anno è vittima anch'essa del Covid-19, ma che a livello virtuale resterà disponibile per chi lo vorrà.
Sì, assolutamente. Devo dire che grazie alla Nona Invicta e grazie anche alla bellezza dei filmati in HD delle passate edizioni, sarà possibile, con la collaborazione del Tempo.it, il portale del Tempo.it e il direttore Beghis, regalare ai romani l'emozione di 15 minuti di fuochi in sincronia musicale di una delle edizioni più belle della girandola. Quindi lunedì 29 alle 21, come se fossimo tutti col naso all'insù a Piazza del Popolo, in realtà potremmo sui nostri social, sui nostri telefoni, sui nostri computer, assistere e vedere la bellezza dei fuochi barocchi ideati dall'origine di quelle storiche di Michelangelo, di cui poi parlerà il cavaliere Giuseppe Passeri, potremmo ammirare appunto la bellezza dei fuochi. È un'edizione, io l'ho definita il gronchi rosa della girandola, e in attesa poi di rivederci invece il lunedì 29 alle 21 del 2021 in Piazza del Popolo per la 15ª edizione.
Mollicone, in tutti questi anni la girandola è stata anche un'occasione storica ma anche turistica per la città di Roma. Lei è un parlamentare, tra l'altro. Come questa emergenza sanitaria si sta anche, diciamo così, caratterizzando per quanto riguarda le tante manifestazioni culturali della città di Roma che caratterizzano l'estate romana?
Sarà intanto un'estate storica, perché il Covid ha comportato di fatto il cambiamento del nome. Non si chiamerà Estate Romana, si chiamerà Roma Rama e arriverà fino a dicembre, proprio perché ci sarà la necessità di riabituare e di, diciamo, scandire gli eventi culturali in luoghi, posti più possibile diradati, più possibile anche come palinsesto allungati. Una decisione che sicuramente condividiamo per la questione del Covid, però certo forse doveva essere fatta un po' più sostenuta dall'amministrazione comunale. Comunque, al di là di questo, sicuramente sarà un'estate romana anomala e storica, tant'è vero appunto come succede con la girandola, che per 13 anni ha scandito l'inizio dell'estate romana sostanzialmente, oltre che l'omaggio ai santi Pietro e Paolo. Di fatto c'è uno stravolgimento. Molti eventi anche istituzionali sono stati fatti online, quindi è bello anche che la girandola mantenga questa continuità di palinsesto.
Mollicone, è una realtà anche che vede Roma con pochi turisti, vede Roma con musei aperti, ma se noi andiamo a vedere i vari musei, persone all'interno ce ne sono veramente poche, e anche questo è un dato, se vogliamo, che ci può preoccupare se mantenuto anche per i prossimi mesi.
Assolutamente sì, e per questa ragione che come componente della Commissione Cultura io ho presentato 67 emendamenti al DL Rilancio, il famoso DL da 55 miliardi, perché riteniamo che si debba incentivare e riabituare le persone al consumo culturale, ma a sostenerlo. Uno degli emendamenti più qualificati che proprio ora, in questa giornata, sono riuscito a far accantonare dal parere contrario che aveva del governo, riguarda proprio la detrazione del consumo culturale individuale, una rivoluzione culturale. Io vado a vedere uno spettacolo, dal teatro al cinema, uno spettacolo di danza, un concerto, e con il biglietto nominativo me lo scarico, me lo detraggo come faccio con le medicine. Se passasse, se il governo trovasse il coraggio di finanziarlo, sarebbe una rivoluzione culturale e favorirebbe la ripresa dei consumi culturali.
Mollicone, allora in conclusione abbiamo già il cavalier Giuseppe Passeri in collegamento. Vogliamo dare questo appuntamento virtuale per lunedì sera, Santi Pietro e Paolo, giornata di festa a Roma per i patroni romani. Vogliamo dare questo appuntamento virtuale per la Girandola?
Assolutamente sì, intanto faccio già gli auguri a tutti i romani, perché anche la festa di Roma è una festa molto importante, e l'appuntamento è dal portale eltempo.it, ci sarà, verrà trasmessa in diretta alle 21 del 29 giugno, come succede ogni anno da Piazza del Popolo, una edizione integrale in alta definizione con la musica dei fuochi barocchi del cavalier Giuseppe Passeri, che adesso poi ovviamente illustrerà.
Grazie a Federico Mollicone,
grazie
del comitato organizzatore della Girandola, buon lavoro.
Grazie.
Grazie, naturalmente anche il nostro portale Vatican News realizzerà servizi e avrà anche interviste e posterà anche un filmato sulla Girandola di cui noi ci siamo occupati negli anni. Ma saluto Giuseppe Passeri, artista, direttore tecnico della Girandola, maestro fuochista e presepista. Cavalier Passeri, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie a voi e buonasera a tutti, grazie.
Allora, un'edizione particolare, quella della Girandola, un'edizione virtuale, non ci sarà niente a Piazza del Popolo e al Pincio, così come in precedenza avveniva a Castel Sant'Angelo, un po' una sofferenza forse per una persona come lei, che passa mesi e mesi a studiare, a dosare i fuochi, a pensarli in armonia con la musica barocca.
Sì, beh, in effetti sì, è un po' una sofferenza, ma di sacrifici in questo periodo penso che ne fa tutto il mondo, e proprio per questo la voglia di dare un senso di continuità, la voglia di dare anche una speranza futura ci ha spinto a farlo in questa versione inedita, che è vero, tecnicamente si fa ben poco, ma c'è la virtualità che in questo tempo ha fatto molto, ha dato molto aiuto, e spero che lo dia anche per la cultura, che forse è un ramo che ne risente più di tutti.
Cavalier Passeri, abbiamo detto, edizione virtuale della Girandola, dei fuochi artificiali sparati, mi permetto questo termine, in armonia con una base musicale barocca, questa è un po' la caratteristica di questa manifestazione. Lei quest'anno non ha preparato il dosaggio tra fuochi e musica, ecco, che cosa comporta? Lei è un maestro fuochista, qual è la fatica, qual è lo studio che si deve fare per armonizzare un fuoco artificiale su una colonna sonora musicale?
Beh, prima di tutto ogni colonna musicale deve ispirare un po' chi la prepara, perché gli effetti sono dati un po' dai colori, dalla velocità, dall'armonia della musica, quindi innanzitutto bisogna entrare in sintonia con quello spartito con cui si vuole lavorare, perché bisogna conoscere anche la musica, ed è proprio questa la differenza, cioè studiare le aree musicali aiuta molto nel cercare il tempismo, il colore e l'effetto giusto, cioè è una miscelazione anche di questi elementi che poi fa la differenza tra un'opera fatta bene e un'opera così fatta commerciale.
È la musica che determina il fuoco artificiale o viceversa?
Beh, questo sinceramente per quanto mi riguarda sì, è la musica che mi ispira, perché ci sono musiche che ti prendono dentro e fai di tutto per mostrare a chi la guarda quello che senti tu.
Quindi è la musica che poi dà a lei la creatività dei colori dei fuochi artificiali,
certo,
delle
certo,
forme. Com'è possibile dare colore e forma a un fuoco artificiale?
Beh, in genere le armonie nascondono in sé quel romanticismo, quella dolcezza, quella veemenza, per cui, non so, per esempio un Karl Orffen o Fortuna dà un senso di imperiosità, quindi questa vivacità del colore, veloci, rapidi, queste esplosioni sono attinenti a quella musica. Invece quando si passa a un valzer è tutto più dolce, più delicato, quindi si parla di fontane falistranti, rutilanti, getti, ed è così che la musica diventa l'elemento fondamentale di un fuoco d'artificio. Il fuoco d'artificio di per sé già dà molta spettacolarità, ma coadiuvato con una musica adeguata rende immagini oniriche dell'evento.
Come si crea un fuoco artificiale? Cioè lei lo sperimenta prima al computer, mi viene da dire questo.
Sì.
O ci sono altri metodi?
No, in effetti diciamo che in questa edizione si parla di virtualità, ma in effetti un fuoco d'artificio viene preparato prima virtualmente, cioè vi è una preparazione dove con appositi programmi si studiano gli effetti, si studiano appunto la programmazione delle sequenze dei fuochi e noi in genere guardiamo prima quello che accadrà dopo, e questo oggi aiuta molto la tecnologia. Infatti mi chiedo come un tempo potessero fare questi eventi spettacolari, mentre noi adesso vediamo subito dove sono gli errori con questi sofisticati programmi, li correggiamo, ma poi certo c'è l'incognita del momento dal vivo, che comunque è vero, ci si affida sempre a macchine, a apparecchiature elettroniche, ma è anche vero che poi c'è l'ingegno del momento, cioè quindi in genere si preparano delle unità di che scattano in un momento in cui non funzionano alcune cose, cioè molto più complicato di un tempo, questo è vero, però oggi l'effetto virtuale noi ce l'abbiamo molto prima.
Mi perdoni, Cavalier Passeri, per capire, anche per far capire a chi ci ascolta, cioè voi poi realizzate tutto questo che avete visto al computer mettendo la giusta dose di polvere da sparo, colorata o meno, all'interno di tubi, all'interno di,
esatto,
contenitori?
Ci sono artifici che sono appunto delle fontane, che sono dei cartocci, diciamo, fatti in un certo modo, dove dentro misceliamo la miscela della fontana, ci sono le candele romane, che sono quei getti che molti romani hanno visto in questi ultimi anni, che vanno in alto con variopinti colori, cioè praticamente sono tutte temporizzate a secondo l'effetto che noi vogliamo fare.
È un effetto quindi studiato prima al computer e poi realizzato. La cosa, tra virgolette, magica che vedo è che questa polvere da sparo poi viene dosata in modo tale da fare quelle misure in cielo. Come avviene questo? Ci possono essere degli errori?
Beh sì, delle volte dipende più che altro dalla lavorazione delle miscele.
Come può quella miscela che voi preparate poi in cielo fare la candela romana, fare dei disegni?
Ma sono appunto dei quadri pirotecnici che noi studiamo prima, è l'esperienza anche che fa scegliere determinate scenografie, quindi è la giusta inclinazione della candela romana, è l'effetto finale che è coadiuvato anche da altri effetti collaterali, per esempio la girandola di un tempo, erano abilissimi i mastri del tempo, perché loro facevano una sequenza di fuochi talmente veloci che lo spettatore vedeva dei colori che poi in effetti non c'erano, perché ingannavano l'iride umana. Quindi è un gioco di alta prestazione che i più non sanno, ma dietro c'è una grande esperienza di pirotecnici, di maestri del fuoco, che hanno impiegato una vita per arrivare a queste conclusioni. Noi oggi, è vero, facciamo questi effetti, ma anche perché un tempo c'è stato prima di noi che ha studiato le formule, le ha portate a compimento, e noi oggi sì, facciamo delle variazioni, facciamo dei cambi, perché la tecnologia lo permette, anche la miscelazione, ma un tempo diciamo erano molto più, come dire, portati a fare un lavoro che oggi comunque vediamo che per tanti motivi, limitazioni, impedimenti, non si possono portare a termine.
Cavalier Passeri, siamo in conclusione, siamo a giugno, quindi l'estate praticamente è all'inizio, ma noi guardiamo a Natale. Guardiamo a Natale, perché lei è un grande artista, ma anche un grande presepista, e credo che sia imminente in questo caso, in modo anche concreto, la sua possibilità estiva di pensare già ai presepi del prossimo Natale. Diciamo subito che lei da qualche anno è l'autore del presepio che viene inaugurato all'interno della Cappella Sistina dei Musei Vaticani.
Sì, questo è vero, insieme ad Alfonso Pepe, ad Eva Antolov, che è mia moglie, sono già 2 anni che presentiamo il presepio in Cappella Sistina. Ovviamente quest'anno il Covid-19 ci ha un po' frenato per ovvi motivi, però la progettazione del presepio comunque era già partita, e anche in questo periodo di, diciamo, di inattività si sono studiate alcune piccole novità, e quasi sicuramente, vedendo come va anche la situazione futura con questa pandemia, ci sono possibilità che anche quest'anno presenteremo per la terza volta il nostro presepio nel Tempio dell'Arte della Cappella Sistina.
Presepi rigorosamente della tradizione napoletana.
Sì, sono presepi che noi abbiamo preso spunto dallo stile napoletano, perché è veramente pieno di riferimenti. Cioè, il presepio napoletano delle volte può sembrare anacronistico, ma poi non lo è, perché sono storie, ogni presepio è una storia, quindi i riferimenti sono tantissimi, le vie di presentazione sono molte, c'è un spiccato senso dell'arte in ogni minimo particolare, dal venditore di pesce all'orto, ai re magi. Ogni personaggio ha una sua storia, una sua tecnica anche nella costruzione.
Ci sono tra l'altro molti personaggi, come lei sta dicendo, del presepe napoletano, che rispecchiano tradizioni popolari, richiamano tradizioni popolari.
Sì, questo è vero. Basti pensare che se uno volesse fare un vero presepio napoletano ci dovrebbero essere 78 personaggi più i 12 banchi, cioè i 12 venditori di alimenti, perché ogni banco rappresenta un mese dell'anno, quindi da gennaio al dicembre ci sono 12 mesi e c'è il venditore del formaggio, il venditore delle castagne a novembre, del pesce a giugno, ma hanno anche questi riferimenti simbolici, quindi sarebbe un presepio immenso, ma è un vero presepio napoletano, e in genere richiede una conoscenza profonda dello stile napoletano.
Cavalier Giuseppe Passeri, noi chiudiamo questa nostra diretta. Abbiamo iniziato, siamo riusciti a parlare a giugno di presepe, questo non è poca cosa. Ritorniamo a parlare invece della girandola virtuale di lunedì prossimo, festa a Roma per i santi patroni Pietro e Paolo. Diciamo che la girandola ha anche una forte valenza, non solo spettacolare, ma anche religiosa.
Beh, certo, sì, basti pensare che la girandola in effetti nasce per il grande miracolo del 590 d.C. con Papa Leone Magno, che, come sappiamo, per mesi Roma fu devastata da una peste che appunto ridusse ai minimi termini la popolazione romana. Quel giorno, il 29 agosto, lui andò in processione sotto Castel Sant'Angelo, e tutta Roma vide sopra Castel Sant'Angelo questa figura che si alzò fiammeggiante con una spada in mano, ed era appunto la figura di l'Arcangelo Michele. Questo fu un segnale, perché il giorno dopo la peste a Roma finì, quindi da questo miracolo nacque probabilmente l'idea più in là di fare appunto questa vittoria del bene sul male, della luce sulle tenebre. E infatti noi abbiamo preso spunto subito, come per tradizione, da Castel Sant'Angelo, e l'abbiamo fatta anche ai Colli Vaticani, però, perché quella era l'idea del Bernini. E poi è stato un percorso itinerante, ma un valore simbolico religioso molto alto. Infatti noi in tutte le rappresentazioni abbiamo messo sempre questo incendio rosso che rappresenta l'inferno, e poi arriva la luce con tutto il suo splendore, con tutta la sua forza, a sconfiggere le tenebre.
Grazie al cavalier Giuseppe Passeri, artista, direttore tecnico della Girandola, maestro fuochista e presepista. Passeri, appuntamento quindi a lunedì sera.
A lunedì sera, sì, alle 9 su iltempo.it. grazie a tutti per questo intervista e per questo messaggio di speranza.
Che noi abbiamo anticipato su Radio Vaticana e Vatican News, ce ne occuperemo ancora. Finiamo qua, amici, questo appuntamento con il mondo alla radio di oggi, oggi in versione locale, questa seconda parte, guardando ai santi patroni, locale tra virgolette, perché certamente Roma resta sempre una città universale. Da Luca Collodi è tutto, tra poco l'informazione, sempre su questa rete, restate in sintonia di Radio Vatican Italia.
Notizie.